Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono, il nostro grazie allo staff tecnico e di regia prima di tutto. Allora, se il governo siriano ha affermato di accettare la proposta russo-americana di cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di sabato 27 febbraio, ci chiediamo se esistono allora anche presupposti perché quello che è stato definito il nuovo asse USA-Russia riesca a risolvere il conflitto in Ucraina, iniziato, ricordiamo, nel 2014. La notizia arriva dalla Casa Bianca, riguarda la telefonata di Putin ad Obama per discutere sui temi, sui dossier più caldi, a partire appunto dalla crisi ucraina. Allora ne parliamo con gli ospiti di oggi. John Harper, professore del centro bolognese della Johns Hopkins University, benvenuto, grazie.
Buongiorno.
E con Germano Dottori, docente di studi strategici all'Università Luiss di Roma, benvenuto e ben ritrovato.
Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, professor Harper, ci si chiede se i venti che soffiano sono quelli da guerra fredda, da nuova guerra fredda del XXI secolo, o se in realtà all'orizzonte si stanno schiarendo le nubi di tensioni nate appunto e rese ancora più gravi dalla guerra in Ucraina.
Ma io direi, io farei una distinzione chiara tra la situazione in Ucraina e quello che sta succedendo in Siria. La situazione in Ucraina è chiaramente più spinosa, diciamo bloccata, rimarrà una fonte di tensione tra Stati Uniti e Russia. Invece direi, per una volta, darei una lettura cautamente ottimistica alla situazione in Siria. Penso che ci siano le condizioni in questo momento, anche grazie al successo dell'offensiva siriana appoggiata dalla Russia, il fatto che sia gli Stati Uniti sia la Russia hanno tutti gli interessi a far rispettare questo cessate il fuoco e concentrare le forze, entrare in una fase di negoziato con l'opposizione e allo stesso tempo concentrare le forze sul terreno contro il Nusra Front e soprattutto contro l'ISIS. Quindi per una volta penso che forse siamo, se non in una struttura di almeno all'inizio di una fase più promettente rispetto al passato.
Ovviamente la rottura dei vecchi equilibri, il crollo di sistemi statali precedenti, i conflitti etnici di oggi hanno stravolto lo scacchiere internazionale, professor Dottori. Ovviamente la realtà internazionale che si affronta è completamente diversa, quindi anche Stati Uniti e Russia devono in qualche modo reinventarsi il loro ruolo, la loro leadership in questo senso?
Ma a me pare che la volontà di fornire della governance al sistema internazionale da parte degli Stati Uniti sia fortemente diminuita sotto l'amministrazione Obama, ed è possibile che questo atteggiamento venga confermato anche da chi vincerà le prossime elezioni presidenziali. Mi pare che la campagna elettorale in corso negli Stati Uniti stia dando dei segnali in questa direzione piuttosto significativi. La Russia ha delle possibilità di agire sul fronte della stabilizzazione relativamente circoscritte. Concordo peraltro con quanto sentito poco fa dal professor Harper, che in Siria ci sia, in verità non solo da ieri, una collaborazione di fatto tra gli Stati Uniti e la Russia, mentre invece non ce n'è una in Ucraina, perché Stati Uniti e Russia perseguono in quella zona degli obiettivi diametralmente opposti. Per i russi l'Ucraina è sostanzialmente una provincia che deve fungere da cuscinetto rispetto all'Europa comunitaria e alla NATO, mentre invece è interesse degli Stati Uniti che l'Ucraina diventi una specie di barriera che impedisca tedeschi e russi di realizzare delle forme di partnership strategica che svuoterebbero di ogni significato l'alleanza atlantica. Intorno a questo ruotano i due scacchieri e non mi pare che siano possibili grossi collegamenti, cioè non mi pare che si vada verso una forma di soluzione concertata della crisi ucraina, mentre invece per la Siria Russia e Stati Uniti stanno dallo stesso lato e casomai il problema è di coinvolgere nell'accordo paesi che hanno un'agenda loro e possono incidere fortemente sul terreno, e penso in particolare in questo momento ai turchi e all'Arabia Saudita, a cui spetta il compito di liquidare lo Stato Islamico e non si sa se lo faranno o meno.
Una domanda, professor Harper. I ricercatori, almeno qui cito testualmente parte della stampa di oggi, alcuni ricercatori di Stratford credono che esista un affare segreto, una collaborazione tra Stati Uniti e Russia per porre immediatamente fine alla crisi ucraina. Si può confermare?
No, io personalmente francamente non posso confermare questo mi sorprenderebbe un po', io personalmente non ho accesso alle fonti che sono alla base di queste ipotesi, e non è da escludere sicuramente, perché c'è sicuramente un dialogo, un rapporto piuttosto buono, cordiale tra Lavrov e Kerry, questo è ben noto, e quindi non mi sorprenderebbe, ma sicuramente non sono in grado di confermare questo dialogo segreto.
Professor Dottori, a lei questa notizia sull'affare segreto invece cosa dice?
Mi fa pensare a una forma di manipolazione dell'informazione, del resto non è un mistero per nessuno che le cose a Stratford siano profondamente cambiate dal momento in cui ne è uscito il fondatore e presidente George Friedman, che ha fondato adesso un'altra struttura che è in concorrenza con la sua vecchia creatura. Pare che Stratford in questo momento abbia rapporti più stretti con l'intelligence americana, e non è detto che, come già accade in Israele con Debka File, di questo strumento si servano per formare delle percezioni e far credere qualche cosa di diverso da ciò che accade. A me non pare geopoliticamente molto logico che americani e russi si mettano d'accordo per sistemare le cose in Ucraina, perché gli obiettivi delle due parti sono assolutamente, secondo me, inconciliabili.
Quindi mi scusi se la interrompo, non c'è un punto d'incontro alla fine. In Siria lo sappiamo, la lotta contro il Daesh, in Ucraina nulla?
Esattamente, non c'è una cosa che possa unificare gli interessi di Stati Uniti e Russia. Gli Stati Uniti, almeno alcuni settori dell'amministrazione, pensano anzi che l'Ucraina debba diventare una nazione assolutamente occidentalizzata, in grado di proporsi come un modello di trasformazione per la stessa Russia, una cosa che i russi percepiscono come l'anticamera di una rivoluzione colorata contro di loro e soprattutto contro il loro apparato di governo. Quindi credo che su questo versante non si farà molta strada, anche se non posso escludere che magari la volontà di calmare per un po' le acque ci sia. Comunque, d'altra parte, va ricordato che la crisi ucraina non nasce a iniziativa degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti l'hanno cavalcata, ma essenzialmente è stata una cosa provocata e causata dai Baltici, dalla Polonia, dalla Svezia, e soprattutto dal supporto che questi paesi che ho appena menzionato hanno ricevuto in un momento decisivo dalla Germania. In effetti io mi raffiguro quello che accade in Ucraina e tra Ucraina e Russia come una partita non a due est-ovest, ma una partita a tre tra Stati Uniti, Europa e Federazione Russa. Un gioco molto più complesso di quello che sta avvenendo in Siria, dove peraltro gli attori sono altri.
Professor Harper, l'Unione Europea però in questo quadro non sembra particolarmente brillare. Gli Stati Uniti cosa chiederebbero alla UE? O cosa potrebbero chiedere?
Non saprei, onestamente. Come ha detto Kissinger, qual è il numero di telefono? Se si trattasse di quella della Mogherini, mi dispiace, è una persona molto capace, ma non è in grado di dare una risposta coerente e credibile ad un interlocutore americano. Quindi all'Unione Europea in sé non credo che gli americani stiano chiedendo nulla in questo momento. Magari ovviamente la Francia, se parliamo della Siria, la Francia e l'Inghilterra sono già presenti sul terreno, partecipano alla campagna contro l'ISIS in Siria, e non c'è alla Germania, non credo che sia il caso di chiedere una partecipazione simile. Quindi a questo punto direi che gli americani vanno avanti così. Se si parlasse invece della Libia, questo sarebbe un altro discorso, dove mi chiedeva anche di trattare questo argomento.
E dottori, la destabilizzazione dell'Ucraina quindi all'Unione Europea non interessa alla fine?
Beh, in realtà siamo noi che l'abbiamo generata, offrendo agli ucraini l'accordo di associazione all'Unione Europea, che poi ha avuto le vicende controverse che sappiamo, con Yanukovych che a un certo punto tentò di ritirarsi, lo scoppio della protesta Euromaidan e poi il rovesciamento del governo a Kiev. Per quanto riguarda ciò che gli americani si aspettano da noi, credo che in relazione all'Ucraina si aspettino che noi forniamo le risorse che sono necessarie per ricostruire l'Ucraina e fare dell'Ucraina appunto quel paese occidentalizzato e affluente che loro vorrebbero come punto di riferimento e modello anche per i russi. Ma credo che sotto questo punto di vista ci siano veramente molte illusioni al riguardo, sia sulla possibilità di realizzare questa trasformazione in Ucraina, sia eventualmente realizzata questa trasformazione sulla possibilità che i russi considerino questo eventuale successo come qualche cosa da emulare. Il modo in cui i russi percepiscono se stessi è molto diverso.
Allora, io non so se il professor Harper vuole aggiungere qualcosa, però vorrei citare anche qui quanto trovato su alcuna stampa nazionale. Vladimir Putin tende la mano a Barack Obama, in riferimento appunto a questa telefonata alla Casa Bianca per discutere dei temi più caldi, a partire appunto dalla crisi in Ucraina. Lei legge esattamente così questa vicenda?
No, io direi semplicemente quello che ho detto prima, che per quanto riguarda la Siria penso che le condizioni possono permettere una collaborazione proficua potenzialmente in questo momento. Invece per l'Ucraina immagino che la situazione rimarrà bloccata, ma l'atteggiamento degli Stati Uniti in questo momento penso che sia molto pragmatico, che si può fare progressi su un fronte anche se la situazione non c'è un linkage chiaro, perché intelligentemente penso che gli americani accettano per il momento che la situazione in Ucraina rimarrà bloccata, anche se si può immaginare anche una linea di fondo di una soluzione politica, cedendo alle zone a Luhansk e queste province l'impero russo un certo grado di autonomia, però la diplomazia americana in questo momento è coscientemente
cauta.
Prosegue una linea molto pragmatica, credo.
Professor Dottori, per chiudere, alla fine abbiamo capito non ci sono più, come un tempo, i due blocchi separati, nettamente distinti, ma a seconda del terreno su cui si combattono le varie guerre, cambiano le alleanze. La nuova organizzazione internazionale, questo?
Esattamente, ed è un'organizzazione, una struttura di relazioni che somiglia fortemente a quella che avevamo prima del 1945, quindi con l'instabilità sottostante che dobbiamo dare per certa come caratteristica del sistema internazionale negli anni a venire. Non penso che torneremo presto a un sistema bipolare come quello del passato. In effetti, storicamente, i sistemi bipolari sono una cosa assai rara e circoscritta a determinate fasi della storia politica internazionale, non sono la norma.
Grazie a John Harper, professore del Centro Bolognese della John Hopkins University, grazie a Germano Dottori, esperto di studi strategici e docente all'Università Louis di Roma. Da Emanuela Campanile è tutto.
Grazie a voi.